Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.
Ed eccoci di nuovo qua, amici sportivi, buon pomeriggio, buon Digestivo Sport, la striscia quotidiana per parlare di calcio e non solo. Buon pomeriggio al mio compagno di viaggio Giuseppe Moreschini.
Sì, buon pomeriggio e buon digestivo a tutti.
Bene, iniziamo allora parlando delle girone F di Serie D, salutando e dando il buon pomeriggio a Eddie Mengo, tecnico del Porto Sant'Elpidio.
Buongiorno a tutti.
Giuseppe, tra elpidienzi vi capite, a te.
Sì, ciao Eddie, partita che è una sorta di crocevia, sia per quanto riguarda i giochi in vetta, sia per quanto riguarda la lotta alla salvezza, sei d'accordo?
Allora, per noi sarà una partita importantissima, nel senso che affrontare la prima della classe è sempre un onore, la stiamo preparando bene, stiamo bene fisicamente, secondo me abbiamo assorbito bene anche la sconfitta di Campobasso, perché tutto sommato la prestazione fino al 2-0 c'è stata anche bene. Affrontare dopo la sconfitta di Campobasso la prima della classe sicuramente ci porta aumentare l'attenzione, aumentare la voglia, aumentare lo spirito giusto, che secondo me può essere una bella partita. Per il fatto della classifica è un risultato importante, anche se però penso che mancano ancora tantissimi punti sia per sopra sia per la classifica della salvezza. Secondo me ancora c'è tanti e troppi scontri, però sicuramente sarà una bella partita.
Questa volta a fare il tifo per il Porto Sant'Elpidio ci sarà sia il Materica e sia il Campobasso.
Sì, e tifano Taresco il Giulianova e il Cattolica. Sì, diciamo che questa partita qui è importante, racchiude un po' quasi metà delle partecipanti del campionato. Sicuramente è una partita importante, perché se non riusciamo a fermare il Notaresco sicuramente le inseguitrici guadagneranno tantissimi punti, soprattutto in stimoli, e la stessa cosa sotto: se ci fermano il Notaresco, gli altri fanno risultati, si riapre tutto un altro scenario. Una bella partita, speriamo che la portiamo in porto noi.
Giochi ancora aperti sia sopra che sotto?
Sì, sicuramente, sicuramente. Perché ripeto, c'è tante partite, ma soprattutto c'è tantissimi scontri diretti, dove sopra vedo che il Campobasso e il Materica stanno viaggiando a ottimi ritmi. Il Notaresco secondo me viaggia meno dell'andata, perché viaggiare allo stesso livello dell'andata significa aver vinto già il campionato. Penso che solamente in Europa Liverpool riesce a tenere questo ritmo, tutte le altre squadre, chi era primo il giorno andato, un pochino un po' di pressione, cioè è normale che c'è anche nel Notaresco, sono stati bravi soprattutto l'inseguitrice, ma non tanto a star bene, ma a crederci che poteva starci sto calo, e sicuramente adesso inizia un altro campionato. Invece sotto secondo me c'è ancora tutto da scoprire, partendo per i posti della retrocessione diretta, sia per i play-out, secondo me è ancora tutto aperto, sicuramente chi si trova a 33-34 può stare abbastanza tranquilli, il resto stanno tutti nella bagarre per salvarsi.
Eddie, quanti punti vi mancano per la salvezza?
È una bella domanda, io spero il minimo possibile, significa che gli altri non vincono, cioè la salvezza secondo me dipende un po' da come viaggiano sotto. Fino adesso non è che si è viaggiato tantissimo, c'è stati tanti pareggi e secondo me ha abbassato un po' la soglia, però poi sappiamo benissimo che alla fine le partite, avere un calendario fortunoso, che significa trovare squadre che non hanno niente da dire, secondo me porta punti e alla fine dovremmo sicuramente arrivare sui 40 punti minimo. Però ripeto, la salvezza può darsi pure che è molto più bassa, perché in questo momento non si viaggia proprio tanto, anche se il Cattolica ha fatto una grandissima rincorsa, sicuramente quella squadra che in questo momento sta attraversando meglio di tutti questo periodo. Le altre stiamo lottando partita per partita, punto per punto, ma questo era un po' il cammino delle squadre che stiamo in questa fase, in questa parte di classifica.
Grazie a Eddie Mengo, il tecnico del Porto Sant'Elpidio. Buon pomeriggio e in bocca al lupo.
Crepi lupo, un saluto a tutti.
Grazie, e allora pubblicità e poi andremo con il personaggio di oggi.
Spot.
Salve, sono Carlo Conti e da molti anni sono vicino alla Fondazione AIRC. Il cancro può colpire chiunque, in qualsiasi momento della vita e purtroppo anche i bambini, lo so, è profondamente ingiusto e mi fa rabbia solo a pensarlo. E allora non lasciamo che il cancro impedisca ai più piccoli di realizzare i loro sogni. Bisogna fermarlo e solo la ricerca può farlo. Con 6 euro al mese sarete subito al fianco dei ricercatori AIRC. Chiamate ora l'800-777-444. Mi raccomando, grazie.
Il personaggio di Marcello Temperi.
Buon pomeriggio a Marcello Temperi, facci conoscere il personaggio di oggi.
Buon pomeriggio a tutti, il personaggio di oggi è Medei Sestilio, responsabile della palla tamburello della Treiese. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno Marcello, grazie.
A quali campionati o tornei partecipate?
Allora, noi quest'anno abbiamo fatto la Serie A, è stato un traguardo eccezionale perché abbiamo rilevato la vecchia società quando abbiamo fondato la Treiese, dove erano rimasti 5 o 6 atleti e con noi siamo arrivati a circa 40 atleti. Quest'anno siamo riusciti a partecipare alla Serie A, alla Serie B e ai campionati giovanili allievi, dove 2 settimane fa siamo addirittura scesi a giocare in Sardegna, a Oristano. Purtroppo abbiamo perso per 2 punti e era valida per l'accesso alle finali scudetto.
La palla tamburello può essere praticata da tutti?
La palla tamburello sì, può essere praticata da tutti. E le categorie giovanili fino agli esordienti giocano in 5, mentre dagli esordienti in poi si gioca in 3. Questo per l'indoor. La palla tamburello ha 2 possibilità di giocare al chiuso, quindi indoor nelle palestre, e all'aperto in un campo lungo 100 metri per 20 metri di larghezza e si gioca in 5. Quest'anno la Treiese ha partecipato con la palla tamburello anche per la scuola primaria di Treia, dove io stesso, che sono non solo referente del tamburello ma anche allenatore insieme al mio compagno Matteo Cammertoni, e abbiamo fatto palla tamburello alla seconda media di Treia, di Passo di Treia, con enorme successo, devo dire.
Si può giocare tutto l'anno e dove?
Si può giocare tutto l'anno, l'importante è avere un palazzetto, cosa che purtroppo a Treia ne abbiamo solo uno, quindi abbiamo degli orari un po' rosicati e noi facciamo allenamento 2 volte alla settimana, abbiamo sia le squadre maschili che le squadre femminili e quindi ci rifugiamo nel palazzetto di Passo di Treia.
Perciò vi manca un po' di attrezzature adeguate?
Purtroppo il problema nostro non è solo il palazzetto, ma essendo uno sport non molto conosciuto nel centro Italia, ci dobbiamo spostare nel Lazio, perché c'è una squadra proprio della Lazio, ci dobbiamo spostare a Firenze, che c'è la squadra del Firenze, e ci spostiamo in Sardegna, che c'è la squadra dell'Oristano. Quindi significa fare trasferte onerose e costose, però di fronte a questo noi non ci fermiamo, pur di tirare su dei ragazzi e portarli al massimo in questo sport, perché è uno sport bellissimo.
Ecco, ma questi problemi che hai detto, come riuscite a superarli economicamente?
Economicamente, fortunatamente, ci aiutano anche i genitori dei ragazzi, questo ci tengo a dirlo. E gli altri introiti li mette la Treiese, dove il nostro presidente Micucci si sta dando molto da fare. E la Treiese è nata nel 2013 e ad oggi stiamo riscuotendo successi su successi anche a livello calcistico, non solo tamburello. Siamo una polisportiva, quindi facciamo 7 sport e il tamburello è uno di questi 7 sport.
Ecco, la Treiese hai detto 7 sport, vorresti elencarli questi altri sport oltre a calcio?
Sì, calcio, palla tamburello, judo karate, pallacanestro, pallavolo, ginnastica artistica, penso che l'ho detto tutti, boh, forse mi sfugge qualcuno, comunque sono questi. Pronto? Marcello?
Sì, ecco, era un problema tecnico, vai Marcello.
Tutta questa attività, com'è il rapporto con l'amministrazione comunale?
Allora, l'amministrazione ci aiuta e ci sta aiutando, David, ci sentiamo spesso, ci sentiamo anche tutti i giorni, quindi purtroppo la carenza dell'amministrazione sono le strutture. E senza strutture è difficile far crescere i ragazzi. Ci adeguiamo perché purtroppo ci dobbiamo adeguare, però il problema c'è e sussiste. Non è facile far svolgere tutti gli sport a tutti i ragazzi avendo poche strutture.
Scusa Marcello, avrei io una domanda per il tuo ospite. Treia è la città del bracciale. Bracciale e tamburello, differenze?
Allora, sì, è giusto. Treia è la città del bracciale. Sono molto simili, perché ti spiego subito. Il tamburello, metti alla mano un tamburello con un cinturino. Il bracciale, metti il bracciale. Ma la funzione motoria del corpo è la stessa. Devi andare a colpire una palla. Logicamente la palla che colpisci con il bracciale è una palla di pelle, la palla che colpisci con il tamburello è una pallina di gomma, però sono due sport molto molto simili, guarda caso chi gioca a tamburello è forte anche il bracciale. Il mio secondo allenatore Matteo Cammartoni è colui che ha vinto 6 sfide di seguito con il quartiere del Longlavina, quest'anno è venuto al quartiere del Borgo e guarda caso il Borgo ha vinto la sfida del bracciale dopo 13 anni.
Bene, Marcello.
Sì, una domanda velocissima, ma Treia è anche rinomata per diciamo per Carlo Didimi, e si parla di giocatori di qualche secolo fa che in quel tempo era come il Ronaldo di oggi.
Sì, è giusto, la storia del bracciale era Carlo Didimi, è vero. Carlo Didimi è stato il più grande giocatore del bracciale dell'epoca. Secondo me adesso ce l'abbiamo qualche Carlo Didimi tra i giovani e speriamo, perché dico speriamo perché il gioco del bracciale è molto particolare, che non si perdano per strada, e sentiremo parlare negli anni futuri di un nuovo Carlo Didimi che sarà Treia per il gioco del bracciale.
Ringrazio Sestilio Medei per aver partecipato, buongiorno.
Grazie a voi, grazie, grazie.
Grazie allora Marcello, ringraziamo anche te perché praticamente tra basket, volley, oggi addirittura il tamburello e il bracciale, non ci facciamo mancare nulla Marcello.
Certo, la radio deve essere presente in tutti i campi, io spero di dare una mano come tanti altri che collaborano per riuscire di questa trasmissione. Buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie Marcello, preziosissimo come sempre. Giuseppe, quanti sport e quanti personaggi?
Beh, ce ne sono un'infinità, chiaramente tutti non si riuscirà mai a seguirli, però quando ci sono queste opportunità è bene che vengano fuori. Ecco, oggi il tamburello, magari il tiro con l'arco l'altro giorno, ecco, ce ne sono, bella cosa.
Beh, la palla a nuoto, ogni tanto ce ne viene in mente qualcuno. Andremo anche sull'atletica, te lo anticipo, ma ritorniamo a parlare di calcio, parliamo di eccellenza e salutiamo Simone Pazzaglia, l'allenatore dell'Urbania. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Intanto partiamo dal prossimo turno, perché mi sembra che arrivi la capolista, sbaglio?
No, non sbaglio, arriva la capolista, quindi è una partita bella. E per certi versi stimolante, perché comunque sia quando si affronta la squadra prima in classifica è sempre molto molto stimolante, e chiaramente sappiamo che sarà una partita difficile, però cercheremo come sempre di fare una bella partita e di portare a casa insomma un risultato positivo.
Giuseppe.
Sì, venite da due pareggi e una sconfitta, insomma. L'avversario non è che si presta molto per poter centrare, puntare direttamente alla vittoria.
No, noi come sempre per filosofia giochiamo sempre per cercare di vincere, poi a volte non ci riusciamo, però a livello di prestazioni possiamo dire che con orgoglio che a livello di gioco nessuno in questo campionato ci ha messo sotto. E abbiamo pareggiato delle partite, le abbiamo anche perse, però non per una questione insomma di gioco, perché siamo giovani, pecchiamo magari un po' di esperienza, siamo un pugino in certe situazioni, però le prestazioni sono state sempre fatte. Anche domenica abbiamo pareggiato in un campo contro una squadra forte come il Valdichienti, che in casa è la squadra che ha fatto più punti di tutti, però è stato un pareggio insomma con molto rammarico, perché abbiamo avuto, fatto due gol, abbiamo avuto altre situazioni, due dove il portiere Pollini è stato molto bravo, e di contro non abbiamo concesso praticamente nulla, abbiamo preso due gol che è difficile insomma anche da raccontare, con due cross a rientrare e la palla non l'ha toccata nessuno, è andata dentro. Quindi pareggiato una partita senza che gli avversari insomma ci abbiano tirato in porta, quindi prestazione importante, però anche lì come altre volte usciamo magari con un punto solo, così è un po' una costante di quest'anno. Domenica però cercheremo di rifare un'altra partita, anche se giustamente come ha detto lei l'avversario non è un avversario dei più semplici.
Salutiamo anche Aldo Clementi, il tecnico della Vigor Senigallia. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, classifica alla mano, la Vigor Senigallia è risalita. Derby contro l'Anconitana.
Ma è una partita che chiaramente si commenta da sola per quanto è importante per noi, perché insomma giocare, sfidare l'Ancona è sempre una cosa grande, diciamo, da tanti anni. Ed è una cosa, ed è sicuramente una partita delicata anche per loro, perché chiaramente il sorpasso di domenica scorsa non le avrà fatto, non ha fatto piacere, e quindi vorranno subito riscatto.
Giuseppe.
Sì, mister Clementi, com'è stato il suo impatto con la Vigor Senigallia?
Ma è stato, direi, abbastanza buono. Come risultati stiamo facendo discretamente, abbiamo una striscia di risultati positivi, anche se probabilmente avremmo voluto magari almeno un'altra vittoria, però dai, ho comunque a disposizione un gruppo valido che era stato comunque, aveva lavorato sicuramente molto bene nel corso degli ultimi periodi, e c'è una discreta qualità, e su quella cerco di puntare insomma.
Sì, mister Pazzaglia, 31 punti, ottavo posto in classifica, il quinto è a 3 punte, 3 lunghezze sopra, insomma, ci guardate o guardate ancora sotto?
Intanto saluto Aldo, che anche io volevo salutare Simone. Quindi c'è, insomma, c'è una stima reciproca. Per quanto riguarda noi, come ho detto prima, cerchiamo, questo è un campionato difficile, è un campionato uno dei più difficili degli ultimi anni, perché non perché davanti onestamente ci sia una squadra impossibile con cui giocare, fermo restando la forza dell'Ancona e del Castel Fidardo, ma è difficile perché ci sono 7, 8, 9 squadre, tutte di alto livello, e quindi veramente ogni partita diventa una partita difficilissima, ma anche dietro ci sono squadre come il Sassoferrato, che è ultimo in classifica, ma che continua comunque a far punti tutte le domeniche. Quindi noi, essendo, come ho detto prima, insomma la squadra più giovane del campionato, dobbiamo comunque fare i punti, ma non è una frase di circostanza, è la realtà, fare i punti per la salvezza, e poi chiaramente cercheremo, se eventualmente saremo lì, cercheremo di fare il massimo come sempre per eventualmente raggiungere i playoff. Però parlare di playoff insomma mi sembra sinceramente un po' tanto per noi, per questi ragazzi che, ripeto, a livello di prestazione fanno sempre delle ottime prestazioni, ma però non abbiamo magari quell'esperienza, quel carisma in certe situazioni per puntare a qualcosa che in questo momento è un qualcosa più grande di loro.
C'è una quota salvezza a cui si guarda, insomma 34, 35, 36, quando pensate che possa esserci questa...
È anche difficile dire quale può essere la quota salvezza, perché ogni campionato è un campionato diverso. Io so che l'ultimo campionato, a 16 squadre, perché poi chiaramente l'eccellenza è stata, io mi è capitato di farla a 20 squadre, a 18, a 16, però diciamo che l'ultimo campionato 4-5 anni fa, l'Urbania, che tra l'altro era arrivata sest'ultima, insomma si è salvata con 35 punti, però non tutti gli anni è la stessa cosa, quindi secondo me comunque la quota 100, insomma, parlare di 40 punti, ma 40 punti ci si salva insomma con un campionato a 18 squadre, e secondo me 40 sono tanti, e però allo stesso tempo è difficile dire quale può essere insomma la quota salvezza, come è difficile anche dire quale eventualmente sarà la quota per fare i playoff, l'arrivare quinti e eventualmente garantirci i playoff. Quindi è un campionato molto molto equilibrato, però proprio per questi motivi bisogna stare attenti, perché poi possono succedere delle situazioni tipo infortuni o cose che magari non sono preventivabili, e poi in rose abbastanza risicate si va in difficoltà, e poi se cominciano a mancare magari dei giocatori si va in difficoltà, e poi a quel punto poi diventa difficile anche pareggiare le partite. Quindi bisogna, ripeto, tenere molto i piedi per terra in un campionato così, e poi eventualmente fare dei sogni un po' più grandi, però ecco, deve essere tutto rapportato insomma anche all'organico che uno ha a disposizione.
Grazie allora a Simone Pazzaglia per essere stato con noi, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
Clementi, è d'accordo con quanto detto da Pazzaglia?
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche se io sono veramente fuori da un discorso numerico, non ho mai capito benissimo questa storia, queste quote, salvezza, però credo che sì, 40 punti sia quantomeno una quota salvezza abbastanza sicura, ecco. E per quanto riguarda il resto, guardare avanti, è vero che in questo momento la differenza la possono fare gli organici, ma soprattutto io credo che la fortuna di una squadra sia riferita soltanto, ecco, alla possibilità di schierare il più possibile i giocatori migliori. Io personalmente, da quando sono arrivato, non sono mai riuscito a schierare alcuni giocatori, non sono mai riuscito. Ho infortuni comunque abbastanza seri, e ogni settimana ci manca almeno un paio di giocatori importanti. Questo chiaramente può incidere, come diceva giustamente Simone, nel momento in cui vai a fare dei riscontri che sono sempre comunque molto equilibrati, perché è vero che si va in Ancona e giochi contro la più forte, vai a Castello e giochi contro un'altra squadra assolutamente di grandissimo livello, ma vai a Sassoferrato, come siamo andati noi 2 settimane fa, e abbiamo gioito alla fine per un pareggio. Quindi perché è veramente un campionato di un equilibrio clamoroso, come poche volte è successo, per fortuna che è così, nessuno molla e tutti giocano alla morte ogni domenica.
Giuseppe?
Sì, no, avevo ceduto la palla. Comunque la Vigor Senigallia non guarda sotto, punta a un suo inserimento nei playoff, questo è certo.
Noi siamo, perlomeno adesso, tolta domenica che abbiamo fatto un piccolo balzo avanti, eravamo proprio a metà, quindi considerando il fatto che noi dobbiamo giocare ancora con tutte quelle davanti a noi, perché dobbiamo giocare Ancona, Castello, Porto d'Ascoli, Atletico Gallo, noi dobbiamo andare a Val di Chienti, quindi noi abbiamo un calendario terribile, speriamo di poterci andare a giocare queste sfide con più giocatori possibile, perché comunque adesso andremo ad affrontare Ancona e Porto d'Ascoli sicuramente senza il nostro attaccante principale, Pesaresi, settimanalmente comunque Savelli, Carbonari, insomma sono giocatori importanti nella nostra rosa che settimanalmente ci mancano. Quindi io vivrei alla giornata, molto alla giornata, poi è una filosofia di vita che mi appartiene parecchio, concentrato su obiettivi a tempo molto ridotto, perché grandi obiettivi non riesco a pormeli, ma magari quelli a breve termine è più facile e riesco a volte a raggiungerli.
Grazie anche ad Aldo Clementi, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Buon pomeriggio.
Giuseppe, appuntamenti pubblicità e poi andremo a parlare di promozione, girone A, e che promozione?
Eh sì, comunque questa sera per la replica 21:45 sulle frequenze di Radio C1 in Blu Tribuna Stadio, per il podcast subito dopo il termine di questa puntata.
Spot.
Robione.
Colle Quanto, Sommo, Vernaccia Nera. I grandi vini della cantina Terre di Serra Petrona.
Un'emozione infinita dove l'eccellenza è di casa. Cantina aperta tutti i giorni.
Terre di Serra Petrona e agriturismo Locanda dell'Infinito a Serra Petrona. Strada provinciale 502, direzione Caccamo. Telefono 0733 90 83 29. È consigliata la prenotazione.
www.terredisserrapetrona.it. Vini di OCG e cibi naturali.
E allora, come anticipato, promozione Girone A, e che promozione Girone A! Buon pomeriggio a Daniele Titarelli, direttore sportivo della Biagio Nazaro.
Un saluto a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di RC1.
E buon pomeriggio a Luca Manisera, tecnico della Vigor Castelfidardo.
Buon pomeriggio a tutti.
Giuseppe, comincia tu e comincia da chi vuoi, perché di argomenti ne abbiamo a bizzeffe.
È una domanda per entrambi. Guardiamo più al passato, poi ovviamente guarderemo al prossimo turno. Un campionato, un girone A di promozione, che è un pane duro per tutti, perché la Biagio Nazaro ha pareggiato contro il Valpoia 2-2 nell'ultimo turno, mentre la Vigor Castelfidardo ha trovato questo disco rosso a Moglie. Iniziamo da Daniele.
Sì, l'ultima giornata è stata sorprendente solo per chi la vedeva fuori, perché sia il Moglie Valesina che il Valpoglia, che hanno fermato sabato la Vigor Castelfidardo, domenica la Biagio Nazaro, meritano di più della classifica attuale, e sicuramente le ritroveremo fuori dalla zona play-out a fine campionato. Quindi le difficoltà fanno parte del percorso. Ci poteva stare che la Vigor Castelfidardo perdesse, poi ha perso l'ultimo secondo contro il Moglie, e ero convinto che anche la Biagio avesse trovato delle difficoltà contro il Valpoglia, ed infatti è stato così. Quindi alla fine diciamo così che è stato un punto guadagnato, guardando appunto dal punto di vista della Biagio Nazaro, piuttosto che due terzi.
Manisera.
Sì, sono d'accordo con Titarelli. Ogni partita è particolarmente difficile. Non c'è una partita dove il risultato può essere dato per scontato, basta poco per non portare a casa il risultato. A noi è successo così sabato, una partita particolare, insomma, dove al 94esimo abbiamo subito questo gol improvviso, onestamente nato un po' dal nulla. Però è la dimostrazione che da qui a fine campionato ci saranno 8 scontri che saranno tutte delle finali, se si vuole provare a fare qualcosa di positivo.
Sì, Daniele, dunque per la Biagio voi sognate di chiudere il discorso già da sabato?
Ma secondo me il campionato non si chiuderà sabato, anche nell'eventualità di una vittoria della Biagio Nazaro. Logicamente l'exploit significherebbe molto a livello morale, a livello anche di punti, però con 7 giornate sarebbe ancora aperto nel caso in cui ci fossero 6 punti di distacco tra le due formazioni. Logicamente questa è una partita importante, uno snodo per il campionato. Però ecco, qualsiasi cosa dovesse accadere, la Biagio deve essere pronta a reagire eventualmente, speriamo di no, in caso di risultato negativo, o a non illudersi troppo in caso di un successo, perché con 7 giornate, 6 punti, insomma, molte volte abbiamo visto che sono stati recuperati, oppure potrebbe rimanere tutto com'è con 3 punti, quindi è una battaglia aperta fino all'ultima giornata.
Ovviamente Luca, domanda opposta per te, e voi sognate l'aggancio alla Biagio Nazaro in testa alla classifica?
È ovvio, noi sicuramente sabato sarà una bella partita in un bel ambiente, una partita insomma di vertice, che noi in qualche modo speravamo di poter giocare, ma che sappiamo benissimo che era una sorta di sogno. Quindi la giochiamo sicuramente a viso aperto, come abbiamo fatto fino adesso, sapendo che giustamente se il risultato fosse a nostro favore o un pareggio rimarrebbe tutto aperto, ovviamente una sconfitta in qualche modo non chiuderebbe il campionato, ma sicuramente darebbe un grande vantaggio alla Biagio,
e a quel punto ovviamente sarebbe più che meritato il vantaggio, visto quello che tutte e due le squadre hanno dimostrato comunque fino adesso.
Anch'io una domanda per entrambi, anch'io inizio da Tittarelli. Abbiamo detto che è un campionato difficile, vi sta piacendo giocarlo?
Sì, per quanto riguarda la Biagio magari no, perché dopo 15 anni di eccellenza, insomma, la categoria della promozione ha l'ambiente, la tifoseria sta stretta, però questo è, una volta insomma inseriti in questo campionato, sì, è un campionato avvincente, perché tutte le squadre dall'ultima fino alla prima sono equilibrate, si può perdere e vincere contro chiunque, in fondo ci sono Valfoglia, Barbara, lo stesso Moglie Valesina, che erano accreditati in questo campionato per un campionato di vertice. Il Camerano adesso ragiona intorno a totalizzato mi sembra 9 punti, quindi avrebbe tutt'altro rovino di marcia. Il Marzocca, che era penultimo, sembrava spacciato quantomeno per i play-out, adesso lotta per i play-off, e quindi ecco, l'Osimo Stazione, che era la sorpresa più bella del campionato, adesso si ritrova al quart'ultimo posto. Il Cantiano, che cambia allenatore, poi vince 5-2, è un campionato bello dove tutte le squadre hanno delle potenzialità, hanno degli organici interessanti, hanno degli allenatori preparati, e quindi è bello sì affrontarlo.
Manisera.
Sì, io lo affronto per la prima volta, quindi posso dire che onestamente è bello, visto comunque anche dalla posizione è bellissimo, mai più pensavo in qualche modo di poterlo giocare, di potermi giocare una partita così importante a questo punto del campionato. Anche in questo caso sono d'accordo con Tittarelli, insomma è un campionato equilibratissimo, dove non c'è tutta questa differenza in campo, dove ogni partita si risolve sempre comunque per dei dettagli. Se ci fate caso, non c'è stata penso neanche una partita che sia finita in goleada, ancora tantissimo poco distacco tra la zona play-out e la zona play-off, e siamo arrivati ormai a 8 partite alla fine, quindi al di là probabilmente di noi e la Biagio sono ancora tutte tanto coinvolte in tutto, quindi bellissimo, campionato bellissimo, bellissime atmosfere, e speriamo insomma di poter dare continuità a questo, a questa serie, di affrontare, di arrivare sabato insomma al meglio delle nostre possibilità.
Grazie allora Luca Manisera per essere stato con noi, buon pomeriggio, in bocca al lupo.
Grazie a voi e un saluto al direttore, ci vediamo sabato.
Benissimo,
ricambio il saluto sui contenuti di Mister Manisera, quale auguro logicamente un bocca al lupo per sabato, e a tutti gli ascoltatori di RC1.
Grazie, e allora noi li abbiamo salutati entrambi perché siamo giunti in chiusura. Giuseppe, appuntamento ancora per domani, vero?
Domani sì, per l'ultima puntata della settimana, del venerdì, in cui andiamo a parlare di quello che avverrà nel weekend calcistico, e poi ovviamente i microfoni andranno sui campi di calcio, quindi domani dalle 13.30, 31.32/33 per il nuovo appuntamento di Digestivo Sport.
E concludo dicendoti che ho dato uno sguardo, ci aspetta davvero un fine settimana interessante. Bene, chiudiamo qui e ci salutiamo. Ringraziamo quanti sono stati all'ascolto. L'appuntamento, lo ha ricordato Giuseppe, è per domani e per oggi. A tutti un buon pomeriggio e un buon Digestivo Sport.
Digestivo Sport. I protagonisti dello sport marchigiano.